Poche cose accelerano la percezione di una vecchiaia imminente come andare da un ginecologo dopo i 36 anni. Per tutti gli altri medici sono una ragazzina. Il reumatologo mi riempie di complimenti. Ma che bel titolo anticorpale, bene, brava, ottimo. E così pure il cardiologo. Signora, ma che ecocardio da manuale, eccellente, ma del resto è giovane, va tutto bene. Se però l'ecografia tocca le mie ovaie, ecco che i miei anni diventano pressoché una sentenza di morte.
Aneuploidia.
Signora, ma che ci voleva fare con questi ovociti qua? Con questo corredo cromosomico fossi in lei, lascerei perdere, sa? Del resto un figlio già ce l'ha, ma faccia palestra, vada in vacanza. Ma insomma, pensi ad altro che qui chi doveva dare, ha dato. E così, invece che connettermi alla vita, i ginecologi mi inchiodano alla terza età. E quindi, scusi, che cosa si può fare?
Fare si fa tutto. Stimolazioni ormonali, ringiovanimento ovocitario. Non si illuda però, si tratta di una tecnica che al limite può incidere sul numero, ma non sulla qualità degli ovociti.
Procreazione assistita, FIVET, ICSI, ovodonazione, come vede, tante cose si possono fare. Invece, allarga le mani al cielo, alla sua età non è detto che qualcosa funzioni. Inoltre, e sposta lo sguardo su mio marito, ma davvero avete voglia alla vostra età di ricominciare con pannolini, virus intestinali, curi da pulire, parchi giochi, chat dei genitori per minimo altri 6 anni? E soprattutto, volete che vostro figlio abbia dei genitori nonni, che restino orfani giovani?
Io voglio un lieto finale, 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 io voglio un lieto finale.
Chissà dunque quando morirò. Che se la longevità si eredita, non sono messa benissimo. Mio padre, nella sua ultima estate, aveva 54 anni, che alla mia ventenne era sembrata un'età tutto sommato plausibile per andarsene.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Agosto 2004. Ho 25 anni. Lavoro in uno studio di penalisti e sto con Ettore, di cui nulla tollero, al punto che stare con lui non so se lo volli o se mi fu imposto.
Non lo guardo mai negli occhi.
Così da sfuggire la vista del suo volto intero e sopportare la metà di quella bruttezza che di profilo mi appare dimezzata. Ha occhi piccoli, con la sclera gialla che ne divora ogni luce, ogni guizzo. Piange sempre quando il padre storce il naso perché non dà gli esami all'università.
Mi ci metto,
mi dice allora piagnucoloso.
Quest'anno finisco, vedrai.
E dunque io lo costringo immediatamente ad un esame di realtà. Guarda, sei 4 anni fuori corso e hai dato solo economia politica. Secondo me non finisci quest'anno. Perché in quelle condizioni non mi serve a niente. E se sto con lui non è certo per farmi deprimere dalle irrealistiche aspirazioni di un ignorante ambizioso come suo padre. Così, per consolarsi, va a giocare a poker i soldi di famiglia, sfilando via mazzette da 1000 conservate in vecchi barattoli di ovomaltina. Per dirmi che è innamorato, mi scrive frasi in rima che chiama poesie e si firma il tuo papero innamorato. Proviene da una famiglia varesotta che si è arricchita negli anni 80 con il commercio del rame e, con la tara dei soldi sottratti al fisco, si sono intestati una decina di negozi in centro. Così oggi sono degli imprenditori scortesi, ignoranti, ma soprattutto ricchissimi. La mia famiglia mi ha sempre costretto a vivere nell'austerità E io, deprivata per anni dei miei consumistici appetiti, come una assetata, mi sono lanciata senza discernimento nella prima fonte di lusso villano che ho trovato. Pertanto di questa famiglia tutto disprezzo, eccetto la loro attitudine a compensare con lo shopping, a saturarsi di oggetti, di cibi, vacanze, regali, perché la morigeratezza non offre appigli per non precipitare nel vuoto che mi porto dentro. E gli anni passati con Ettore sono stati l'ossigeno che mi serviva per separarmi dagli abissi fatti di grovigli lenti da cui provenivo e saper vivere in una superficie dove finalmente scivolavo veloce, dovevo sopportare un po' di volgarità, pazienza. In quegli anni mi sono fatta regalare di tutto: trucchi, libri, vacanze, vestiti, corsi di teatro, cene in ristoranti stellati, volevo tutto, volevo gonfiarmi di quel grasso materialismo ed ingrassare io con lui fino a che potevo, fino a sostituire tutto il vuoto con oggetti. Avrei potuto resistere anche di più, più a lungo, se ad un certo punto l'abisso non mi avesse arpionato alla gola, lasciandomi senza forze per scappare. Ad agosto mia madre mi telefona implorandomi di essere gentile con mio padre. Papà sta male, mi dice, è in ospedale. Non mi spiega come stanno veramente le cose. Al suo posto lo farà uno specializzando che evidentemente aveva saltato la lezione su come si comunicano le brutte notizie ai parenti dei malati terminali. Per cui, quando una sera gli avevo chiesto se poteva dargli qualcosa per farlo stare meglio dopo una crisi, mi aveva risposto così. Allora guardi... No, forse lei non ha capito. Suo padre non potrà mai stare meglio. Lo capisce? Era quasi infastidito dalla mia ingenuità. Quello di suo padre è un quadro ingravescente, lo capisce? Suo padre sta morendo, ha capito? E anche se avevo annuito come a dire «Sì, sì, certo che capisco, mica sono scema», e invece no. No che non gli avevo creduto nemmeno per un secondo. Mio padre è forte, spacca la legna con l'accetta e destrae a mani nude le schegge dal braccio. D'estate aiuta mio nonno nei campi e con una mano sola mi solleva in cima alle balle di fieno accatastate sul rimorchio, incoronandomi così regina del suo regno perenne. In quello strazio Ettore abbandona il collaudato sistema di acquisti compulsivi e decide invece di tirarmi su di morale scrivendomi una poesia al giorno. Le poesie sono senza rima, giacché l'assonanza nell'attesa della morte gli pare priva di stile. Ed è così che la mia bolla piena di oggetti che mi aveva tenuta leggera in salute esplode. È agosto e mentre tutti vanno al mare, io passo ogni giorno davanti al lungomare. L'ospedale è in cima ad una collina e di fronte c'è una raffineria e gli stabilimenti deprimenti per il ceto medio. La malattia è una vescica di dolore che irradia e digerisce tutti quelli intorno al capezzale, non Ettore, che si tiene a distanza di sicurezza. L'ultima volta che ci vediamo, inforco un elettrobisturi e gli cauterizzo la sua torrenziale vena poetica, di modo che non possa più infastidire nessuno dopo di me. E mentre lui si lecca le ferite con poesie d'amore sussurrate alla sua nuova ragazza, io sento che il tempo mi lascia, che mi tocca ogni sussulto. Voglio compiere questo tragitto sotto il sole, in prima fila, davanti allo schermo del mare, ogni giorno che passa, troppo vicino all'ultimo. E voglio che nulla scorra più avanti, che resti agosto per sempre, quest'ultimo atto che la vita ti concede. Oggi ho una manciata di anni meno di mio padre nell'agosto 2004 e mentre ci penso guardo mio figlio Diego che di anni ne ha 3. Mi ero chiesta come sostituire il mondo pieno della tua assenza, papà, di questo andare via, sparire dei corpi, questo squarcio inservibile, inevitabile. Forse, mi ero detta, posso riempirlo con altra vita. Volevo ripopolare il mondo per far pari con la tua morte. E come tutte le figlie prigioniere della devozione al padre, avevo stabilito che per far pari ci sarebbero voluti non meno di 2 figli. Solo che avevo 25 anni e, benché non ci fosse momento migliore per i miei ovociti, io all'epoca non ci pensavo proprio ai figli. e avevo capito che tutto sommato si può anche vivere nella contrizione di aver mandato in deficit l'economia dei propri affetti, perché a non essere pronti non si muore mica.
Love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. Recognize you unless you step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will.